Cari ragazzi, veniamo a una parte importante della produzione di Luigi Pirandello, ovvero quella dedicata alle novelle e al teatro, che sono praticamente due delle modalità di scrittura tra le preferite del nostro Luigi siciliano. Partiamo magari in ordine cronologico, proviamo a partire dalle novelle. Le novelle sono in totale 256. 256 novelle dovevano essere 365 perché il progetto originario era quello di mettere in piedi un blocco novellistico che potesse durare alla lettura tutto quanto un anno, non troppo distante dalle Mille e una notte o dal Decameron di Boccaccio. Sta di fatto che per motivi anche di natura pratica, le 365 novelle progettate si riducono a 256 e esse vengono iniziate, la loro scrittura viene iniziata già da un Pirandello giovanissimo, già non ha neanche 20 anni che già inizia a mettere mano a queste novelle. Poi naturalmente si laureerà, poi inizierà a scrivere romanzi, ma le novelle lo accompagneranno soprattutto nel periodo storico legato alla sua presa di servizio presso l'Università La Sapienza, tra il 1908 e il 1912, anni nei quali collaborerà anche a lungo con il quotidiano Il Corriere della Sera, al quale lascerà i diritti su una serie di novelle che appunto ha scritto. Come abbiamo già visto all'interno dei romanzi, i concetti sviluppati, i valori presenti nelle novelle sono molto molto simili rispetto a quelle che abbiamo trovato nei romanzi. Sicuramente l'umorismo, sicuramente il riso. L'umorismo, citando il famoso saggio scritto da Pirandello nel 1908, che si intitola proprio L'umorismo o Saggio sull'umorismo, niente altro è che il sentimento del contrario. Cioè, io avverto che qualche cosa dovrebbe andare in un certo modo perché la ragione, che guida la mia vita mi fa intendere che qualcosa dovrebbe andare secondo un determinato filologico. Quel filologico si interrompe, si spezza e nel momento in cui si spezza io avverto che c'è una disparità tra quello che mi aspettavo e quello che è successo, scoppio a ridere. Il riso quindi è una sorta di identificazione dell'assurdo. Quando io trovo l'assurdo, ma a volte anche l'autentico, quello che non si può dire, quello che non si può fare, quello che non si può pensare in società, ecco che la gente ride. La gente ride di chi? Soprattutto dei folli, di quelli che fanno delle azioni considerate senza senso. In tanti casi, nelle novelle, noi assisteremo a racconti che sembrano essere articolati con una enorme perfezione formale, tutti quanti articolati attorno a una direttrice logica, strutturata, ben documentata, sviluppata poco alla volta. Peccato che tutta questa precisione nello sviluppare l'impianto logico della novella conduca alla fine della stessa a non capire più niente. Cioè, noi ci troviamo di fronte, così come già accadeva nei romanzi, anche nelle novelle di Pirandello, a una serie di nonsensi, a una serie di conclusioni che veramente non hanno niente a che fare con la realtà quotidiana in cui tutti quanti viviamo. Che cosa troviamo invece all'interno delle sue novelle? Di solito il caos, di solito la follia, di solito ciò che è inaspettato. E questo che è inaspettato ci viene sempre proposto attraverso una lettura soggettiva, cioè la ragione dovrebbe darci una visuale e soprattutto dei risultati oggettivi, no? Noi mettiamo in campo una riflessione, vogliamo tirare le fila, vogliamo tirare le somme e quello, per fare quello, abbiamo bisogno della ragione. Quindi se 2 più 2 fa 4, la ragione ci deve dimostrare che non fa 5 e non fa 3. Invece, la soggettività può dimostrarci che 2 più 2 fa 3 o 5, a seconda di come si taglia la realtà, a seconda della prospettiva con cui si affronta la realtà. In tanti casi, in Pirandello, nelle novelle di Pirandello, 2 più 2 non farà mai 4, ma farà o 3 o 5. Uno dei casi in cui vediamo il sistema irrazionale, il caos del mondo trionfare, il ribaltamento della situazione attesa è la novella La Patente. La novella La Patente viene scritta nel 1911 da Pirandello ed è una novella che inizia non descrivendo l'oggetto del suo disquisire, ovvero si parte dal personaggio che non è il protagonista, ma è, potremmo quasi dire, il deuteragonista, il secondo di Chiarchiaro, che invece è il vero protagonista della novella. Si parte dal giudice D'Andrea. Pirandello ce lo descrive in una maniera abbastanza netta, forte, quasi spiazzante. Ci dice che non era ancora vecchio, avrà una quarantina d'anni, grosso modo, che era purtroppo per lui sciancato, aveva una spalla più alta dell'altra, quindi non era un bell'uomo. Ci dice ancora che aveva dei capelli molto ricci, che stonavano un po' su quella testa e su quel fisico, e ci dice ancora che di notte il giudice D'Andrea non riesce a dormire. Come tutte le persone che cercano di vivere secondo ragione, sovente la ragione non basta a spiegare quello che lui vede in tribunale, nei processi che deve istruire, che deve seguire. Vorrebbe avere la certezza, e il problema è che la certezza sovente non c'è. Cosa fa allora? Per dare la maggior parvenza possibile di correttezza, di forma, di tranquillità rispetto al caos che dappertutto bussa anche alla sua porta, il nostro giudice D'Andrea cerca di svolgere con una puntualità estrema i suoi compiti, cerca di non lasciare accumulare nulla delle pratiche che deve affrontare in tribunale. In questo caso una pratica però gli è ferma da circa una settimana sul tavolino, sulla sua scrivania. È la pratica di un signore molto strano, di un signore che tutti quanti in quella città, in quel paese in cui lui vive, riconoscono come iettatore, come portascalogna, come una persona che porta del male. Ci sono un'enormità di testimoni che potrebbero dire che Chiarchiaro, una volta passato, una volta che li avesse salutati, una volta che li avesse incontrati, ha causato loro un malessere, un malanno, qualche cosa che non si aspettavano. Il problema però è che il nostro Chiarchiaro ha portato in tribunale due notabili, due persone di rispetto, due persone che avevano soltanto un problema, ovvero toccavano i cornetti e facevano le corna al suo passaggio, cioè praticamente superstiziosi cercavano di gettarsi distante tutta l'aura di sfortuna che veniva fuori dalla sua figura. Chiarchiaro li porta in tribunale perché ha un obiettivo molto chiaro e qui iniziamo a vedere l'approccio umoristico alla situazione da parte di Pirandello. È assurdo che Chiarchiaro porti in tribunale due persone che vuole fare assolvere. Cioè, lui li ha citati in tribunale proprio perché si sono presi gioco di lui mentre passava per strada, ma poi fornisce agli avvocati difensori delle due persone che lui ha portato in tribunale tutta una serie di prove che diano ragione di questo atteggiamento ai loro assistiti, che per cui dovrebbero essere scagionati, dovrebbero essere mandati innocenti. Perché fa una cosa così assurda? Cioè, perché chiama in tribunale due persone che però vuole fare assolvere? Perché vuole, attraverso il tribunale stesso, che tutta la comunità gli riconosca la sua caratteristica, quella di portare male, quella di portare scalogna agli altri. Il giudice D'Andrea cerca di farlo rinsavire, di farlo ritornare sui suoi passi, lo chiama all'interno del suo ufficio, c'è un battibecco anche fra i due, lei dunque non ci crede, ma fatemi il piacere, gli risponde il giudice D'Andrea, non facciamo scherzi, caro Chiarchiaro, o siete impazzito, via via, sedete, sedete qua. Sostanzialmente Chiarchiaro ci tiene a mantenere questa sua nomea e gli dice: no, non mi tocchi, signor giudice, se ne guardi bene, o lei, come vero Dio, diventa cieco. Ecco, sulla base di questo tipo di dialogo fra i due, le cose vanno avanti e il giudice D'Andrea non riesce a capire per quale motivo debba andare avanti a istruire un processo nel quale la persona che pure giustamente aveva fatto denuncia non solo non verrebbe risarcita, ma verrebbe sbeffeggiata, cioè riceverebbe il marchio di portaiella, di portamale. Allora prova a chiedergli: ma sei perfettamente consapevole di quello che hai fatto? E il nostro Chiarchiaro gli dice: non sono solo perfettamente consapevole, all'avvocato Manin Baracca, io, Rosario Chiarchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto, cioè che non solo mi ero accorto da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate, testimonianze irripetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice, la mia fama di iettatore. Quindi il nostro Chiarchiaro ci tiene a passare per iettatore. Per quale motivo? Cioè, questa situazione fino adesso potrebbe farci sorridere ed è la chiara, chiarissima manifestazione dell'umorismo pirandelliano, il sentimento del contrario, cioè non ha senso quello che Chiarchiaro sta facendo perché vuole farsi condannare pur avendo ragione. Non è logico che qualcuno dia la patente pubblicamente di portaiella a qualcun altro. Eppure Chiarchero vuole che si giunga alla dichiarazione di innocenza dei due che hanno toccato i cornetti, che hanno fatto le corna pubblicamente al suo passaggio, perché? E glielo spiega, lo spiega al giudice, rimbecco pronto il Chiarcaro, lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, cioè non la esercita bene, dice Chiarcaro, perché non porta avanti il mio processo. Mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea? La laurea, sì, risponde il giudice. Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice, la patente di iettatore, col bollo, contanto di bollo legale, iettatore patentato dal Regio Tribunale. A questo punto però la situazione diventa più chiara e l'umorismo, come sempre capita quando non è comicità, fa un passo in avanti, ci porta a compiere una riflessione. La riflessione qual è? Chiarchiaro vuole farsi condannare per un motivo molto semplice. Tutti lo considerano iettatore. L'hanno buttato fuori dal lavoro che faceva, era uno scritturale, faceva il copista sostanzialmente. Perché? Perché dicevano che da quando c'era lui lì che scriveva, nessuno veniva più a fare debiti e pegni. Lui si è trovato a dover mantenere una moglie paralitica e due ragazze giovani in età da marito che nessuno vuole sposare per il semplice motivo che sono figlie sue, figlie del portascalogna di tutta la comunità. Lui vive soltanto sulla base di quel po' che un figlio che sta a Napoli può mandargli, ma pure lui ha una famiglia da mantenere, quindi la famigliola di Chiarchiaro è proprio ai limiti della sussistenza. E allora si è fatta un'idea, il nostro Chiarchiaro, visto che tutti vogliono che io sia un iettatore, io sarò un iettatore, ma professionista, porterò del male, porterò la scalogna a tutti quanti, ma voglio avere la patente. Voglio farlo iscrivendo il mio nome all'albo degli iettatori. Ecco, lei dice al giudice, lei non ci crede, perché non è superstizioso, ma quanta gente ci crede? E allora, sa cosa farò? Una volta che il tribunale mi avrà riconosciuto iettatore, mi metterò, dice, a ronzare attorno a tutte le fabbriche, mi piazzerò innanzi a tutte le botteghe e tutti, tutti. Mi pagheranno la tassa. Lei dice dell'ignoranza? No, io dico della salute, perché signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo di avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Ecco, la novella finisce con la richiesta del giudice D'Andrea, che vuole avere ancora una conferma perché continua a non credere alle sue orecchie, del fatto che Chiarchiaro abbia bisogno della patente, cioè Chiarchiaro ha bisogno di uno Stato che, così come rilascia i diplomi e le lauree, rilascia a lui attraverso una sentenza di tribunale la patente di iettatore. Lui è stato costretto a vivere ai margini della società, è stato umiliato, offeso dalla società, adesso ha una carica d'odio talmente forte verso i suoi simili, verso l'umanità, che non può che sfogarla in questo modo, cioè capovolgendo in modo caotico la realtà, facendosi pagare per ciò di cui tutti quanti hanno paura, ovvero per la sua potenzialità di iettatore. E questa era la patente, rievocata e riletta all'interno di questo breve file audio di Luigi Pirandello, una delle novelle più interessanti e più ricche di umorismo di tutta quanta la raccolta Novelle per un anno.